Adesso poi vi illustro il grafico. C'è da dire che il tema che mi è stato affidato per oggi è un tema che si potrebbe esaurire parlando dell'Islam. E questo guardando semplicemente i numeri, i dati, nel senso che fuori da un racconto della religione musulmana, le religioni dei migranti in Italia sono trattate poco o nulla dal giornalismo, non solo dalle fotografie, dal fotogiornalismo, ma dal giornalismo in genere, poi ovviamente le due cose vanno insieme, visto che non si danno servizi senza fotografie. Quindi parlare dell'Islam e di come è stato trattato l'Islam è ovviamente il compito principale di questo mio intervento. Mi limito ad alcune cose molto evocative che diano un'idea immediata di questa situazione. Dunque, il grafico, la parte azzurra, io qua ho scritto mondo arabo-musulmano, e in realtà mondo arabo-musulmano laddove non si parla di servizi che vengono tematizzati direttamente e unicamente con Islam o come Islam e terrorismo. Quindi qualunque servizio che parli di migranti dal mondo arabo-musulmano senza parlare per forza e subito di Islam. Ecco, prima del 2001 vedete la proporzione e vedete cosa è diventato dopo, nel senso era da poco prima se vogliamo, però vedete questa sproporzione. I numeri sono i numeri di pagina e la somma di cinque testate settimanali che sono invitate. Quindi insomma, le principali direi. Ecco, quindi qua ci sono un po', c'è la sintesi di questi dati. Quindi il primo dato riguarda il passaggio, si passa da 236 pagine complessive su un arco di quasi 14 anni a 399 in poco più di 8 anni. Quindi sicuramente un aumento forte dell'attenzione. Poi il processo di islamizzazione delle rappresentazioni del mondo arabo-musulmano, che è assolutamente visibile. E qui si passa da un'incidenza del 35,2% di pagine che raccontano, dicevo, migranti del mondo arabo-musulmano senza parlare direttamente di Islam, al 4,8%. E a livello visivo, adesso fino a qua mi limito a parlare del numero di pagine, adesso guardiamo a livello visivo che cambiamenti, che mutamenti, che trasformazioni ci sono state. Questi sono alcuni esempi di alcune foto messe in pagina nel periodo precedente, nel lungo periodo precedente, l'11 settembre 2001. Abbiamo in Tunisia Mazara del Vallo, una doppia pagina con un lavoratore magrebino a Porta Palazzo, a Torino. E sotto abbiamo Ali Schulz a Milano che insegna alla scuola araba a Milano ai bambini e una famiglia dell'Egitto. Guardate appunto il tipo di iconografia, ovviamente era già minoranza allora, che sia chiaro, però esistevano immagini di questo tipo, quindi dell'arabo come migrante. E questa è una sintesi molto chiara di quello che è diventata questa iconografia, nel senso che è ridotta quasi unicamente a questo tipo di immaginario. E qua soprattutto, e qua la differenza è forte, adesso la vedremo, soprattutto sui settimanali di attualità politica, l'Espresso e Panorama sostanzialmente. Questo è un primissimo esempio di inizio degli anni 90 che è interessante perché conteneva già un po' tutte le possibilità visive che si sono viste sui settimanali sul mondo arabo-musulmano, quindi la presenza, l'attestazione della presenza, quindi un luogo tipicamente italiano, oltretutto tipicamente di religione cattolica, con la presenza del mondo musulmano. Le donne col velo, i commercianti magrebini, le famiglie, l'imam, il primo momento della preghiera, se non che si è poi operata una forte radicalizzazione. Guardate questi sono esempi tipici quando si parla di mondo arabo-musulmano, di Islam, di montaggi in pagina dei settimanali di attualità, dove dimensione locale e dimensione internazionale stanno insieme, coesistono in pagina, creando queste situazioni. Coesistono in pagina, ad esempio, nell'impaginato "Ma che stranieri, noi siamo Islam" all'italiana, la fotografia della donna è in alto a destra, poi in ogni pagina ci sarà la piccola icona di una donna sempre diversa, è tratta dal Pakistan, sono immagini di stock d'archivio ed è una donna in Pakistan, mai emigrata in Italia, no? Quindi vedete come si crea immediatamente un richiamo visivo a un certo mondo islamico. E venga affiancato a delle realtà invece totalmente locali, tutto locali e italiane, che diventano delle questioni ovviamente, dei temi. In questo caso io ho pentito di Al Qaeda che apre con una copertina con quella piccola foto che vedete nella pagina di sinistra in basso. Quindi quella era già la copertina, era già l'apertura, e poi nell'apertura invece del servizio lo vediamo accanto a un momento della preghiera per le festività del Ramadan in un palazzetto dello sport in Italia. Vabbè, ancora più forte la questione invece del servizio sul venerdì, dove si vedono Osama Bin Laden e Bernardo Provenzano e una classica nave di migranti in arrivo, no? In questo caso il montaggio si riferisce all'ipotesi di un pentito di mafia che parla di un legame tra Cosa Nostra e Al Qaeda per far arrivare delle armi dei terroristi in Italia, no? Ecco, secondo me, se vogliamo parlare di fotografia, e visto che poi sono queste le pagine che si vedono anche di più, bisogna capire che cos'è la fotografia, cioè se la fotografia diventa la possibilità di attestare un'ipotesi visivamente, un'ipotesi di pentito, il suo rapporto con la realtà va fortemente indagato, messo in discussione, chiarito, insomma. C'è un limite anche all'uso illustrativo, almeno dal mio punto di vista, nel senso ci dovrebbero essere dei limiti anche all'uso illustrativo dell'immagine, per quanto è ovvio che la maggior parte delle immagini in pagina hanno un uso illustrativo. Ecco, intorno all'11 settembre, questa è la differenza che si riscontra più evidente. E che sostanzialmente riguarda il volto. Questa è il panorama nei giorni successivi all'11 settembre. Questi sono alcuni dei servizi che sono apparsi proprio nel periodo successivo all'11 settembre 2001. La moschea è quella di Viale Jenner a Milano, che ha fatto parlare di sé in passato. Questo è quello che vi dicevo prima, che abbiamo visto prima, e queste sono le pagine successive. Vedete che c'è sempre un fantasma, senza didascalia ovviamente, senza nulla, che emerge in basso, in questo caso in basso a destra nella doppia pagina, e qua di nuovo. Ora il discorso riguarda l'uso dei volti e la cancellazione invece dei volti, no? Ecco, questi sono di nuovo altri esempi di panorama. Questa foto di fronte a Viale Jenner, in Viale Jenner, di fronte al capannone moschea per la preghiera del venerdì, è la foto assolutamente più spesa in quel periodo da questo giornale, per chiari motivi, e sono ovviamente foto che negano qualunque volto e che però raccontano del mondo islamico, tout court. E di nuovo c'è un rapporto tra locale e globale, cioè locale e straniero, altro, lontano, in questo caso un carro armato in Cecenia. Questo è l'Espresso. E qua invece passiamo i magazine oppure Famiglia Cristiana, che ovviamente sul tema ha un'attenzione diversa. E la cosa interessante, proprio secondo me, dal punto di vista visivo, è questo ritorno dei volti, no? Dei volti di donne, poi, in modo molto particolare, in modo specifico. Quindi io qua ho scritto che la narrazione dei nemici, le narrazioni dei nemici, traggono forza dal montaggio in pagina di fotografie di genere reportagistico, caratterizzate dalla presenza di masse senza volto, di genere documentario, dove però il ritratto riguarda o il ladro, come abbiamo visto che compare come fantasma, oppure dei nodi criminali o dei nodi fondamentalisti islamici. Quindi è un ritratto quasi da ritrattistica di polizia. Mentre le narrazioni della riconciliazione si caratterizzano per il ritorno dei volti e vengono prodotte soprattutto tramite i corpi delle donne. E questo è un altro brevissimo esempio che riguarda appunto un magazine che si chiama proprio Magazine ultimamente, e invece una prima pagina di Panorama. Qua sono le uniche due copertine dedicate a musulmani italiani, quindi a convertiti, e vedete, no, questa retorica visiva, no? Volto o assenza di volto. Ora, entro invece un po' più nel discorso delle modalità e del tipo di impaginazione che è possibile fare. E qua distingo sostanzialmente tra tre modalità, nel senso che in pagina noi possiamo costruire diverse cose, possiamo costruire la cronaca di un unico evento, e parlando di religione può essere un festival, no? Può essere un festival religioso, una festività, e tutto un servizio può occuparsi di quello. Oppure una storia tematizzata, oppure possiamo vedere in pagina la costruzione addirittura del tema religiosità dei migranti, no? Sono delle modalità molto diverse. Le storie giornalistiche della religiosità dei migranti in Italia pare che abbiano appeal in virtù dei legami tra gli stereotipi che investono un'intera comunità. Quindi la capacità di chiudere un intero gruppo di immigrati all'interno di alcuni stereotipi forti. Ad esempio, tutti i migranti che lavorano nelle stalle per la produzione del latte sono indiani, e tutti questi indiani sono indiani Sikh, e tutti ovviamente portano il turbante, no? Oppure tutte le colf sono filippine, e le filippine sono tutte cattoliche praticanti e hanno tutte uno stesso atteggiamento migratorio. E questo per come ci vengono presentati i servizi di queste storie, no? E qua veramente è indicativo ed è importante ragionare sul rapporto testi-immagini, nel senso che le immagini isolano dei soggetti. E quindi nel grande mare dei migranti in Italia ci propongono un gruppo in particolare, che in questo caso è fortemente visibile. Perché? Per via di questi turbanti, no? Quindi noi riconosciamo visivamente gli indiani di religione Sikh. Al tempo stesso i testi, e in particolare proprio i sommari delle aperture, sono ricchi di stereotipi. Questo inizia con pregano, ungono e ignorano l'emergenza del momento, no? I Sikh sono presentati come una comunità buona, positiva rispetto a un discorso sulle migrazioni, perché appunto fanno un lavoro che gli italiani non vogliono più fare, tra l'altro un lavoro importante nella filiera anche del Made in Italy per il parmigiano reggiano, e sono una comunità, e qua il legame con la religione, il fatto che la religione condiziona le singole identità e rende questo gruppo sostanzialmente mite, no? Non pericoloso. Quindi lo stereotipo e la capacità di isolare visivamente dei gruppi. Questo è fondamentale, l'abbiamo messo in luce nel libro Faccia da straniero, perché assolutamente il processo dello storytelling migratorio è questo, viaggia in questo modo, cioè la capacità di isolare dei gruppi, delle etnie, a volte reali, a volte inventate dal giornalismo, dove la visibilità, la capacità di riconoscere, isolare l'uno dall'altro, di distinguere, diventa fondamentale, e dove i servizi hanno una forte componente stereotipata, nel senso che cercano di ricondurre tutto quel gruppo a delle caratteristiche uniche. E i mandriani col turbante, questa è famiglia cristiana, e questa invece sulla comunità filippina, che ovviamente le fotografie che più si sono viste sono queste, immagini e i servizi che più si sono visti sono questi, però mentre qua si vedono le cose in casa, nei testi invece si parla sempre del cattolicesimo, qua invece si apre sul rito, sul momento della preghiera. E però si fanno riferimenti al fatto che tutte le Filippine sono golf, quasi tutte le Filippine lavorano come golf, e si parla sempre di questa tendenza di tutti i filippini, anzi, qua si parla della comunità più radicata in Italia, e questo è interessante, è un servizio che racconta della comunità filippina, che apre sulla fotografia del rituale religioso, e che continua mettendo insieme anche foto di famiglia, cosa rarissima nell'immaginario delle migrazioni, perché noi vediamo quasi sempre uomini soli o donne isolate, gruppi di uomini solo maschi o donne isolate. Qua invece, laddove il servizio parla della comunità filippina, quindi racconta questa storia tematizzata, si parla della comunità straniera più radicata in Italia. E invece, laddove si mostrano delle donne isolate nelle case, si dice che le Filippine hanno un unico sogno: andarsene il prima possibile. Quindi il radicamento se ne viene un po' meno. No? E questo lo dico perché è interessante il rapporto davvero tra visivo e testuale, che è testuale e testo scritto, nel senso è un rapporto che si condiziona fortemente a vicenda e a molti livelli diversi. Inizialmente è un livello di pura e semplice riconoscibilità. Io fotografo il nero perché lo riconosco come straniero, mentre quell'altro magari non lo riconosco come straniero, no? Quindi a livello più immediato, no? Poi ci sono livelli invece un pochino più complessi che dipendono dal tipo di produzione, di organizzazione del lavoro giornalistico. E quindi qua un concetto importante, adesso non ho il tempo di ragionarci bene, è quello di set. Nel senso, io vado in un posto dove so che riuscirò a fare molto facilmente, cioè in breve tempo, delle fotografie dove ci sono molti stranieri, possibilmente di un gruppo omogeneo, perché così lavora lo storytelling, e ancora meglio se so che in questi posti ho un aiutante, che può essere un'organizzazione non governativa, ad esempio nei casi delle campagne del Mezzogiorno dove si raccolgono pomodori aranci quindi Castelvolturno, Rosarno, Stornara, Stornarella, Foggiano, eccetera. Sono dei veri e propri set, un set per eccellenza all'isola di Lampedusa, no? Dove addirittura ci sono i resti delle barche, quindi un fotografo sa che qualcosa trova, anche se non trova uno sbarco in quel momento, trova dei segni visibili, tangibili. E quindi questi luoghi sono luoghi ad alta visibilità dove sempre di più vanno i fotografi perché sanno che nei tempi buoni per il giornalismo le cose si fanno, si prendono. E questo comporta un rapporto tra la nostra conoscenza mediata, ovviamente poi ognuno ha la sua personale o mediata da altre fonti, ma la nostra conoscenza mediata giornalisticamente e il rapporto con la produzione fotografica. E con la visibilità, qua lo vediamo subito, c'è cioè qua il rapporto proprio che non ci può sfuggire. E invece c'è tutta una parte che rimane invisibile a meno che il fotografo con i suoi contatti personali non entri nei luoghi non pubblici, non facilmente accessibili. Qua abbiamo un altro caso interessante che è quello, vabbè, qua ho messo un altro esempio dove si crea comunità e si usano delle parole molto etichettanti, questo è il caso delle prostitute nigeriane. Tutte vittime di tratta attraverso le pratiche del voodoo. Ora io non ne so nulla, devo dire la verità, però non credo che proprio tutte le donne nigeriane in Italia siano state vittime di pratiche di voodoo. E di nuovo, appunto, siamo di fronte a queste forti costruzioni, no? Ecco, il caso che dicevo interessante è quello, dal mio punto di vista, è quello dei senegalesi della confraternita dei Murid, cioè un ramo sufista dell'Islam. E in questo caso questo è l'unico servizio che ci parla dei Murid su Famiglia Cristiana, è apparso. Nessun altro servizio sulle 8 testate che noi abbiamo analizzato nell'arco di 8 anni accenna ai Murid se non per una fotografia che poi vedremo e che tra l'altro è presente qua, e quell'altro servizio di molti anni dopo, quindi ha attinto all'unico repertorio iconografico facilmente intrecciabile. E questo ci racconta appunto della confraternita Munidora. I senegalesi pregano nelle loro case, o comunque non hanno un luogo di visibilità pubblico forte come invece per la preghiera del venerdì per gli islamici, e l'accessibilità non è diretta come invece nelle chiese cattoliche per la comunità filippina. E quindi noi non c'è un'iconografia su questo. Ci ha fatto un servizio Famiglia Cristiana su 30 anni, no? E dice: i Murid sono il 70% dei senegalesi presenti nel nostro paese. Ecco, questi sono i senegalesi presenti nel nostro paese, no? Nel senso, e anche qua il discorso è totalizzante all'intera comunità, però qua sono i cani sciolti. Cioè sì, adesso io ho messo una sola, ce ne sono ovviamente, come sapete, tantissime di raffigurazioni del famoso Vukumbra, no? Che è l'ambulante senegalese in un primo tempo, no? Poi si affianca la figura del marocchino, sempre stando nelle categorie giornalistiche che sono spesso anche trasversali. E in questo caso non solo i senegalesi sono il Vukumbra, e quindi sono singoli individui, attenzione, ragioniamo sul piano dell'identità, sono singoli individui, miserabili, poveri, che cercano fortuna in Italia, cercano due soldi in Italia, e che sono uomini soli che viaggiano vivendo più o meno di accattonaggio, di commercio ambulante nel nostro paese. Questa è l'immagine che ci hanno offerto i media, no? Quindi qua la comunità proprio non c'è, no? Invece qua c'è totalmente la comunità, no? Qua si dice: vive la comunità musulmana murid, sì, questo tipo di religione che ha reso i fedeli più tolleranti e aperti. All'insegna di un triplice motto: preghiera, obbedienza e lavoro, no? Così come per i Sikh, no? Sono questi gruppi miti. E qua invece, appunto, la maggior parte dei racconti che parlano dei senegalesi sono assolutamente altri, no? Quindi, di nuovo, è davvero importante, secondo me, il rapporto tra visibilità e invisibilità. Quindi, cosa si vede di queste persone? Li si vede quando sono in strada a vendere oggetti, ma quando sono insieme, lo sono quasi sempre nelle case, non li si vede. Ad esempio, c'è un festival, la grande festa della confraternita Murid, che si tiene però a Pisa, Gramagal, che si tiene a Pisa, e anche qua è interessante, nel senso che ci sono dei libri fotogiornalistici di produzione locale sulla festa del Gramagal. Ci sono state diverse mostre fotografiche, c'è un'attenzione, ma è un'attenzione che resta locale. Se il Gran Magali invece che a Pisa fosse stato a Milano o a Roma, probabilmente diversi servizi li avremmo avuti. Cioè, e questo mi interessa molto, soprattutto visto il titolo di questo convegno, cioè corpi, territori, società, no? Cioè, si utilizzano dei corpi, nel senso si utilizzano, si riprendono, no? I corpi. Lì si riportano sulle pagine, vengono legate ai territori, dei territori di provenienza, e l'interesse però è sempre quello della nostra società, cioè il nazionalismo metodologico, no? Quanto ci minacciano, quanto sono tranquilli, no? Ecco, questa è, dicevo, l'altra questione, però da un punto di vista fotografico questa è, diciamo, la storia tematizzata, no? Quindi si prende una singola comunità, si prende un singolo gruppo e lo si tematizza, cioè gli si dà dei confini forti. Poi c'è la costruzione del tema, invece, la costruzione del tema religione straniera in Italia o religioni altre in Italia. E qua abbiamo solo due esempi su questi 30 anni, e entrambi gli esempi sono stati costruiti grazie al lavoro di due singoli fotografi che in epoche diverse, in anni diversi, hanno lavorato per un tot di tempo su riti religiosi, sono Maurizio Totaro e poi Francesco Cocco in anni più recenti. E questi sono i due servizi, no? Le vie del Signore e che uno, vedete, molto lunghi, con molta pubblicità, perché sono entrambi di Repubblica, no? Anche qua non è casuale, nel senso che non ha nessun interesse l'Espresso Panorama, eccetera, a fare un servizio di questo tipo, no? Non solo, ma non ha interesse l'immagine di questo tipo, perché voi guardate queste immagini, sono immagini abbastanza confuse, nel senso sono immagini, queste sì, davvero lontane dall'immagine stereotipata che abbiamo in mente, no? Cioè, cosa sono? Chi sono? No? Cosa stanno facendo? Noi non li abbiamo mai visti, ma li abbiamo mai visti sui giornali, no? E quindi il discorso della ricorsività giornalistica, il fatto che il giornalismo parli a partire da ciò che ha già detto, no? Che crea la sua verità sulla base di discorsi che ha già fatto, no? E anche a livello visivo. E quindi queste sono foto, vedete la foto del Murid, l'unica che viene ripresa. E quindi queste fotografie in realtà non sono per niente funzionali da un punto di vista della ricerca, dello storytelling, così come l'abbiamo visto, no? Sono fotografie che non funzionano, che non funzionerebbero per l'Espresso Panorama, e che qua infatti rimangono anche su questi giornali delle isole, nel senso che ha fatto due servizi di. Ma questo non ha sollevato l'interesse su altri giornali per fare qualcosa di simile, no? Anche perché, come dicevo, non è il giornale che l'ha fatto, ma è il singolo fotografo, il giornale ha semplicemente comprato le immagini. Ecco, questi sono altri esempi non religiosi della costruzione di un tema. Quindi il tema religioni, altre, questo invece è il tema seconde generazioni, di nuovo come viene costruito con tante singole immagini di soggetti di seconde generazioni, lì erano immagini di diversi riti, qua sono immagini di diverse persone, ovviamente qua il rito non c'è sulla seconda generazione, ci sono le seconde giovani, no? Però appunto si crea il tema seconde generazioni. Qua invece, questo è molto interessante, del 95, epoca, e qua invece il tema è l'immigrazione tout court, cioè spesso ci sono invece questi servizi che creano il tema, ma il tema è tutta l'immigrazione, e quindi questi sono particolarmente interessanti perché mentre sulle seconde generazioni è il singolo fotografo che è andato nelle scuole, nelle case a fare una serie di foto a giovani e le didascalie ci dicono come si chiamano, che lavoro fanno, eccetera, e lo stesso sulla religione, in modo ovviamente diverso, ma è lo stesso processo. Qua invece sull'immigrazione, non c'è un singolo fotografo che ha fatto qualcosa che possa stare in 3 pagine sull'immigrazione, e quindi qua lavora tutto sugli stereotipi, sulla ricerca delle foto da parte del singolo giornalista, e il rapporto testi-immagine è veramente centralissimo. Questo è del 95, qua facendo il lavoro che abbiamo fatto su 30 anni di rappresentazione, è fortissimo vedere che tutti gli stereotipi sono compresi in questa doppia pagina. Oltre al fatto che l'apertura è su un brano, no? Che è assolutamente, era diventata assolutamente l'icona di tutta l'immigrazione. No? Quindi l'immagine è stata tutta l'immigrazione, secondo me è un discorso interessante. Qua invece il modo in cui ha lavorato lo storytelling. Albanesi attirati dalla TV, nigeriani gestiti dalla camorra, marocchini l'esercito di Kukumbra, cinesi non solo ristoratori. Vediamo dagli stereotipi, ma ci smarchiamo anche leggermente. Cingalesi, concorrenti dei filippini, filippini aiutano in casa. E poi, qua l'unica particolarità di questa doppia pagina è la donna somala, antiche conoscenze. Solitamente la donna nera era la prostituta in tutti i servizi, quindi se fosse stata una prostituta probabilmente avremmo fatto l'unblend degli stereotipi giornalistici. Quindi, sì. Niente, questi erano altri esempi, questi invece sugli immigrati che hanno avuto successo in Italia. Allora, chiudo semplicemente quindi con una sintesi. Io dico che bisogna ragionare, parlando di fotogiornalismo, tenendo insieme quindi 3 elementi. Il primo è quello delle dinamiche del mercato fotogiornalistico, quindi il ruolo degli archivi online. Il diverso respiro e modo di lavorare che esiste tra settimanali da qualità e magazine. E renderci conto che spesso non è una questione di politica di testata, perché spesso Panorama e l'Espresso fanno cose similissime, ma è una questione di marketing, no? Di posizionamento sul mercato. E spesso si parla tanto di politica di mercato, di politica per differenziare, ma se noi guardiamo non i singoli articoli, ma il paratesto, titolo, chiedo, didascalie, sommario, foto, In realtà le differenze forti sono tra magazine e settimanali di attualità, non tra giornali settimanali di attualità di destra o di sinistra, no? E questo comunque è il tipo di messaggio che passa, è molto penetrante, secondo me. È sicuramente più visto che non i singoli articoli nelle loro sfaccettature. Il secondo aspetto è il ruolo della visibilità e il bisogno di stereotipi, appunto, nel quadro del processo dello storytelling. Questo è importante perché l'immigrazione è una storia aperta, non come la guerra che ha guerra dopo guerra, cioè ha dei paletti, no? A livello proprio anche semiotico, è interessante questo perché è un tipo di storia particolare l'immigrazione e questo ha delle ricadute sul modo in cui il giornalismo ci lavora, no? È una storia aperta, è una storia potenzialmente ovunque sul territorio, non è concentrata in un luogo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una storia dove il giornalismo deve veramente costruire significato, riconoscibilità. E come lo fa? Dividendo gruppi, dividendo. E qua il ruolo della visibilità è centrale. E poi tre, le modalità di racconto giornalistico che abbiamo visto, quindi evento, storia tematizzata, costruzione di un tema, cioè cosa il giornalismo sta cercando di fare. E in che modo questo tentativo giornalistico di produzione di servizio interagisce e si intreccia con i due punti appena citati. E questo, secondo me, questi tre elementi sono gli elementi attraverso cui si può ragionare sociologicamente di fotogiornalismo, ovviamente limitandosi all'aspetto della produzione dei testi. Poi una cosa che sarebbe sicuramente interessante fare, io invece credo parecchio al fotostimolo. Ad esempio, rispetto a questo grande archivio delle migrazioni, vedere come la gente reagisce a degli stereotipi molto marcati, molto fermi, ovviamente tenendo a fianco a una batteria di fotostimolo con risposte controllabili, tutta una serie di altri parametri e dimensioni per vedere che rapporti si instaurano tra la riconoscibilità visiva dello stereotipo o la sua smentita o la sua messa in discussione critica e una serie di altri parametri. Di tipo sociodemografico, eccetera. Quindi, secondo me, qua sono invece elementi su cui ci sarebbe da lavorare e ancora più interessante sarebbe ragionare sul rapporto tra la riconoscibilità delle immagini e l'immaginario, in senso più ampio. E qua, secondo me, discutere tra il livello nazionale, barra globale anche, e i livelli locali è molto, molto interessante, nel senso che quando noi guardiamo questi giornali, ci accorgiamo che le immagini, come dicevo, per un rapporto anche con la visibilità, sono soprattutto provenienti da Milano, da Roma, cioè o dalle grandi metropoli, laddove ci sono più fotografi, laddove si lavora di più, tranne dei particolari set fotografici, come dicevo prima, no? E moltissimi pezzi d'Italia sono invisibili o hanno dei rapporti visivi con l'immigrazione molto diversi da quelli che i media gli passano. Vedere come comunicano queste dimensioni, cioè se c'è un immaginario alternativo rispetto ai grandi stereotipi dei media che sono invece fortemente localizzati su alcune realtà sociali della penisola. Ho detto tutto, grazie.